Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori, perché possiamo accogliere la parola di Dio con semplicità di cuore. Ci affidiamo alla Madonna che è la maestra nell'ascolto della parola di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è un momento che nei nostri corsi vogliamo mettere all'inizio di ogni giornata e che, come aveva suggerito Don Paolo, il fondatore del movimento FAC, e lui lo definiva incontro vivo con Gesù vivo, non è una relazione, non è una conferenza, non è un'esegesi di un brano biblico. È semplicemente un metterci insieme in un momento del Vangelo che vogliamo rivivere oggi, accostando Gesù, osservandolo, lasciandoci toccare da Lui e mettendoci in ascolto, così con molta semplicità. Vedrete che le poche cose che vi dico io sono molto semplici, ma la cosa più importante è quando poi ciascuno di noi queste cose le fa risuonare nel cuore, le pensa, le sente, le vive. E ho scelto questo brano, Gesù che ridà la vita al figlio di una vedova, il brano della vedova di Nani. Intanto lo ascoltiamo.
Siamo al capitolo 7 di Luca, versetti 11-17. Luca 7, 11-17.
Vi daremo poi dopo il foglio su cui c'è anche il brano e le queste, ma lo diamo dopo, se può servire.
In seguito, Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse, «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse, «Ragazzo, dico a te, alzati!» Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo, «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.
Siamo del primo anno della vita pubblica di Gesù e Gesù in questo periodo, accompagnato dai suoi discepoli, percorre città e villaggi della Galilea annunciando il regno di Dio e diciamo pure che non ancora che con le parole, certo con le parole, ma è anche attraverso i suoi gesti che si rivela la novità del suo messaggio. C'è stato poco prima il discorso della montagna in cui Gesù ha promesso la beatitudine ai poveri, ai sofferenti, agli afflitti, ha proclamato il Vangelo della misericordia, il capitolo 6 di Luca. Adesso noi vediamo che lui fa per primo quello che ha annunciato, va verso i pagani, il centurione, si prende cura di tutti i tipi di sofferenza, vediamo tutti corrono a lui per essere risanati, accoglie i peccatori, la donna che gli lava i piedi in casa di Simone. E in questo episodio noi vediamo Gesù che viene incontro alla povertà più grande, la povertà di vita, una povertà che uno dice questa non ha rimedio. E adesso sentiamo nel fatto, Gesù sta camminando in direzione di una città che è a 10 chilometri a sud di Nazareth. Era partito da Cafarnao e ci va circa una giornata di cammino per arrivare lì. Con lui ci sono i discepoli e c'è una grande folla. Il Vangelo dice proprio una grande folla. Chi è questo codazzo di gente che va dietro a Gesù? Possono essere simpatizzanti, curiosi o gente che è stata colpita dalle sue parole. E allora io direi ci mettiamo anche noi in questa folla e teniamo gli occhi fissi su Gesù. Intanto mi piace osservare questo fatto, Gesù è in cammino, Gesù è sempre in cammino nel Vangelo, cioè vediamo che non sta fermo in un posto, si sposta da una parte all'altra e mi piace appunto pensare, Gesù è lui che ci viene a cercare ciascuno di noi. Poteva mettersi su un alto monte quasi inaccessibile e aspettare che fossimo noi a metterci in cammino per andare da lui. Dice no, è lui che cammina e viene in cerca di noi. Qui sembra quasi che stia andando senza proprio una meta predefinita, cioè non si capisce se in quel luogo dove arriva era stato aspettato, perché alle volte c'era tutta una folla che aspettava Gesù, qui non sembra. Anzi, c'è qualche cosa di diverso, perché un altro corteo in quel momento esce dalla città, un corteo di morte. Uno potrebbe dire, ma succede per caso? O forse possiamo dire che Gesù proprio per caso si fa tirare proprio là dove la nostra miseria è più grande e è guidato sempre dalla sua misericordia. Per Dio il caso non c'è. Mi ha colpito una frase che ho letto sotto una mail che ha scritto una signora, una frase di Einstein: il caso è Dio che passeggia in incognito, cioè c'è questa presenza che noi subito non cogliamo. E adesso noi guardiamo un momento questo corteo della morte e ci sentiamo subito coinvolti in questo grande dolore che ha sconvolto una città intera. Evidentemente era una cosa che veramente ha toccato tutti. La morte di un ragazzo, figlio unico, una vita stroncata così, magari sul più bello del suo sviluppo, un fatto che quindi si fa molta fatica ad accettare, e tanto più per una madre che per di più è vedova, senza sposo, senza amore, senza alcuna sicurezza e difesa, priva di ogni diritto. Ecco, anche una bella immagine che ho trovato era questa, forse in questa vedova noi possiamo vedere un'immagine di tutta l'umanità intera che è lontana dal suo sposo che è Dio, cioè questa desolazione veramente grande e profonda. Il corteo di Gesù si ferma presso questo corteo della morte, che invece quello prosegue inarrestabile. Infatti l'Evangelista lo dice dopo che si fermarono. Quelli camminano, perché a che cosa serve fermarsi? Ormai non c'è più niente da fare, quindi non servirebbe star lì a perdere tempo. E adesso osserviamo Gesù, perché il Vangelo ci descrive tutta una sequenza di gesti e di parole che rivelano profondamente lo stile di Gesù. E queste sequenze alle volte noi le vediamo per esempio anche nella parabola del Samaritano, oppure anche nella parabola del Padre Misericordioso, cioè c'è tutta una serie di atteggiamenti profondamente rivelatori. Il Vangelo dice, vedendola, questo sguardo di Gesù, che non è uno sguardo superficiale, uno sguardo che scruta i pensieri, le profondità del cuore, conosce la storia di ciascuno. Il suo è sempre un vedere che è amare. Le altre persone che erano con lui come avranno guardato? Magari con curiosità, un po' di commozione superficiale certamente, magari qualcuno anche infastidito per l'intoppo, perché si sono fermati, insomma. Cioè il nostro guardare alle volte è così, si ferma alla superficie. Stamattina sono stata alla messa e mi ha colpito questo, nel Salmo responsoriale c'era un versetto del Salmo 32 che diceva: il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini, dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Questo è lo sguardo di Dio su ogni persona. E poi l'Evangelista dice: il Signore fu preso da grande compassione per lei. Possiamo osservare che qui Luca lo chiama il Signore, con tutta la carica che questo termine comporta. Però è un Signore che si presenta non altezzoso o imponente, ma si presenta così semplice, così vicino, pronto solo a darsi da fare per noi. Questo è Gesù. È preso da grande compassione. La compassione di Dio non è un sentimento superficiale, forse passeggero, come potrebbe essere il nostro. È come qualcosa che sconvolge tutto l'essere fino alla parte più intima, sia fisica che spirituale. E nella Bibbia tante volte si parla di questa compassione del Signore, ma proprio usa la Bibbia termini, forse lo sapete, no? Che si riferiscono a un amore che nasce da viscere materne e che quindi spinge a compromettersi. E sarebbe bellissimo nella Bibbia andare alla ricerca di questo passo, questi passi, ma non facciamo in tempo. E mi è piaciuta questa frase di Hermes Ronchi: la compassione è quando fa piaga nel cuore il dolore dell'altro. Cioè qualche cosa che entra proprio dentro. E Gesù le disse: non piangere. Quasi quasi uno dice: ma come si fa a dire non piangere a una mamma che sta accompagnando il figlio alla tomba? E ho pensato questo fatto: Gesù e le lacrime. Gesù non sopporta le lacrime, non perché lui così storicamente ci vorrebbe impassibili oppure che disdegni il nostro pianto. Anzi, le nostre lacrime lo toccano profondamente e non lo lasciano insensibile. Guardate quante volte anche nel Vangelo si parla di lacrime. Le prime parole che Gesù risorto dice, la prima parola mattina di Pasqua: donna, perché piangi? Questa è la prima parola di Gesù. Questa non sopporta di vedere uno che piange. Pensiamo alle lacrime di quella donna che gli lava i piedi con le sue lacrime, no? Lacrime colme di dolore, colme di amore. Il pianto delle due sorelle, Marta e Maria, per la morte di Lazzaro, che tant'è vero che anche lui non può più trattenere le lacrime, perché le nostre lacrime si mescolano sempre con le sue. il pianto di Gesù su Gerusalemme che non ha riconosciuto il suo Signore, le sue lacrime con forti grida nell'orto del Getsemani, che cita la lettera agli ebrei. Gesù conosce tutte le nostre lacrime, là dove si piange lui c'è. E la prima cosa che farà quando avremo raggiunto la Gerusalemme celeste, si dice, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Cioè Gesù le lacrime non le vuole. Gesù si avvicinò. Gesù non ci segue alla lontana, si fa vicino, in questo caso anche senza essere richiamato. Nessuno gli ha chiesto qualcosa qui, ma è lui che si fa vicino. E toccò la bara. Ora il Vangelo si dice, i portatori si fermano. Prima continuavano ad andare perché non c'era niente da fare. Ora si fermano e Gesù stende la mano per toccare la bara. Nessun israelita avrebbe compiuto quel gesto perché voleva dire contaminarsi. Gesù tocca il nostro male e si lascia toccare dal nostro male e più ancora dal male irrimediabile che è la morte, perché toccandolo questo male lui lo prende su di sé, se ne fa carico, lo distrugge in sé dando la sua vita per la nostra vita. E qui c'è la parola potente di Gesù: ragazzo, dico a te, alzati. Qui è il Signore della vita che ordina, proprio perché nella sua morte ha vinto definitivamente la nostra morte. Per questo lui può dire questo. Destati è lo stesso vocabolo che nei Vangeli si usa per indicare la risurrezione. Certamente quel ragazzo tornerà un giorno a morire, però questo segno, perché i miracoli sappiamo che sono segni che indicano qualche cosa ancora di più vero e profondo, questo segno preannuncia questa vittoria definitiva sulla morte ad opera del Signore della vita, cioè io sono la risurrezione e la vita. E questa è la certezza che ci deve accompagnare e che noi dobbiamo annunciare. Ed egli lo restituì a sua madre. Ecco, direi che questo gesto ci dice anche tutta la delicatezza e tenerezza di Gesù verso questa donna, perché avrebbe anche potuto dire a questa madre, beh, adesso questo figlio è risuscitato, adesso lo prendo con me lo porto via al mio seguito, no? Poteva anche chiedere di privarsi di quel figlio, che in fin dei conti gli aveva restituito la vita. Ma a Gesù sta a cuore la nostra gioia, non si impone mai. La decisione di seguirlo è sempre nella libertà. Chissà, può darsi che quel ragazzo poi anche sia stato uno dei discepoli che hanno seguito Gesù, questo non lo sappiamo. Però Gesù non si impone e lascia sempre questa libertà. Ed ecco la frase finale: tutti furono presi da timore e glorificavano Dio. Qual è il motivo di questo timore, di questa lode a Dio? È Dio ha visitato il suo popolo. Questa è proprio la notizia straordinaria. Il nostro Dio non è una divinità lontana, inaccessibile, ma è proprio l'Emanuele, Dio con noi, che si è fatto come noi, uno di noi. E adesso che noi sappiamo che questo è avvenuto, possiamo continuare a vivere come se non lo fosse? E io vorrei ricordare qui una frase di Don Paolo Arnaboldi: dal momento che Dio si è fatto uomo, una cosa sola mi importa: incontrarmi con questo uomo. Non può esserci altro scopo nella vita. Ecco, questo così abbiamo ripercorso insieme un momento questo fatto, con questi particolari, e direi che adesso è il momento proprio di metterci vicino a Gesù in un colloquio personale, lasciandoci illuminare da Lui. E possiamo anche così mettere qualche spunto, cioè io posso dire che qualche cosina, anche se uno non dice le cose sue personali, ma insomma che cosa mi può aver toccato. Per esempio, questo Gesù la vide, allora mi viene da domandarmi: ma io come vedo chi mi sta attorno? Forse ho uno sguardo che coglie solo l'esterno, le apparenze, per cui si arriva subito a giudicare una persona, a incasellarla in una certa posizione. E posso dire a Gesù: quanto è diverso il mio sguardo dal tuo, Gesù. Vorrei vedere ogni persona come la vedi tu, guardarla con i tuoi occhi, perché allora potrei scoprire il volto di Gesù in ogni persona. A volte, certo, un volto che a volte è luminoso, altre volte può essere annebbiato, dolorante, sfigurato. E lo sguardo di Gesù fissa e chiede amore, e sa scoprire tutte le tracce di bene che ci sono in ogni persona, anche al di là di tutte le apparenze. Quella frase che Gesù dice: non piangere. Allora penso che se ci sono delle lacrime nella mia vita, anche quelle più nascoste, di cui le cause possono essere tante, perché può essere colpa mia, colpa di qualcuno, lasciamo perdere questo, però Gesù vede queste sofferenze, le conosce tutte, e non sempre interviene per eliminare il dolore, però so che Gesù lo porta con me, lo fa suo, e non è mai insensibile alle lacrime di ogni persona. E questo io vorrei chiederlo per me, di essere così, ma chiedono anche per tutta la Chiesa, cioè che tutti noi Chiesa abbiamo questa capacità di cogliere le lacrime, di piangere con chi piange, di essere capaci di consolare con l'amore e la tenerezza che Gesù ha sempre con ciascuno di noi. Allora si realizza veramente la beatitudine: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ho visto in un'omelia di Papa Francesco, era mi pare aprile del 2013, chiedere la grazia delle lacrime che ci preparano a vedere Gesù, cioè chiediamo anche questa capacità di piangere con chi piange. E poi troviamo questa parola di speranza, Gesù che dice: dico a te, alzati. Questa certezza, tante volte parlando con persone che hanno sofferenze per la morte di una persona cara, e mi viene da dire: ma che fortuna, che grazia è questo nostro sapere che la vita non finisce in una tomba. E perché per noi sempre c'è questa speranza, certo il dolore sì, ma questa sicurezza che la morte è definitivamente vinta dalla morte di Gesù. Gesù l'ha vinta sulla croce per sé ed anche per noi. Per cui siamo chiamati anche già su questa terra a vivere da risorti. Queste sono poche riflessioni, qualcuna che posso aver fatto per me, ma io penso che poi ciascuno può farne anche di molto più vere e profonde. E adesso noi chiediamo che questo un pochino di tempo, almeno 20 minuti, una mezz'oretta, sia di silenzio, che ciascuno può vivere come desidera, si può andare in cappella, andare in giardino, eccetera, ci troviamo già alle 10, è meglio che ci raduniamo in modo che alle 10:15 si possa iniziare il primo incontro con Monsignor Bettazzi. Per chi vuole, se ci sono queste riflessioni scritte col brano di Vangelo, che si possono prendere e utilizzare come